Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. È un giorno importante anche per la nostra preghiera. Preghiamo per il diritto al lavoro, ricordando anche la prima parola della Costituzione del nostro Paese, Italia una Repubblica fondata sul lavoro, che è un principio progressivamente abbandonato e tradito. Preghiamo perché sia ridata dignità.
Dal Vangelo secondo Marco. Capitolo 4, versetti dal 13 al 20. Il Signore disse ai discepoli: non capite questa parabola? E come potete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola. Ma quando l'ascoltano, subito viene Satana. Porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che quando ascoltano la parola subito la accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi. Sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza. E tutte le altre passioni soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, la colgano e portano frutto, il 30, il 60, il 100 per uno. Parola del Signore.
E il lettore è portato a leggere la spiegazione della parabola alla luce del versetto 11, subito prima, almeno come sta oggi il testo, cioè il segreto del regno di Dio. A voi è stato dato da Dio, ecco, il segreto del regno di Dio che qui viene, diciamo, descritto, ecco, viene descritto almeno in alcuni aspetti importanti.
E qui Gesù spiega e interpreta la parabola. Davvero la scrittura si commenta con la scrittura, una regola. La parola di Dio spiega se stesso. Mi sembrava di vedere questa realtà. Gesù sta facendo la lezione a questi discepoli o alle persone che comunque in privato sta rivelando gradatamente questo mistero. E a me ha fatto molta impressione che la prima cosa, l'ascolto viene compromesso da Satana, che porta via subito la parola, ecco, impedendole di raggiungere i destinatari. Ha fatto molta impressione, va in giro cercando chi divorare, e qui ostacola il disegno di Dio e impedisce la fecondazione di questa terra, e quindi la terra qui rimane proprio sterile, non produce nulla. Ha fatto pressione, l'opera di Satana può arrivare fino a questo punto. gli altri argomenti che porta il Signore, descrive i fattori che indeboliscono l'azione della parola, e gli apostoli stessi abbiamo visto e vedremo poi in avanti nella vita insieme a Gesù come hanno reagito. In tanti modi hanno reagito a questa seminazione, mi sembrava così, tanto che Gesù spiega tra le righe e dice che conoscere la straordinaria fecondità della parola, alla fine dice produrranno il 30, il 50, il 60, il 100%, ecco, ma bisogna anche capire un pochino di più che questa l'apparente fallimento in un certo senso del regno, ecco, e che apparente, ecco, questa pietra scartata, ecco, diventerà poi la testata d'angolo. Io qui intravedo già, ecco, alcune tappe della vita del regno. E le due domande retoriche che sono all'inizio sono solo di Marco. Ma voi potete, se non comprendete questa parabola, come potete capire tutte le parabole altro? Ecco, mettono in risalto comunque che la scarsa attitudine dei discepoli è nostra a comprendere da soli la parola del Signore e la rivelazione di questo mistero del regno.
Prima di tutto pensavo che è difficile capire queste parole seminati in questa traduzione, perché seminati nel senso di terreno che è stato seminato, invece nella, perché eravamo arrivati a pensare che ci fossero diversi tipi di terreno, quello buono, quello pietroso, quello sulla strada, e quindi nei primi versetti di questo capitolo avevamo visto così. Quando però dice al versetto 16 quelli seminati sul terreno sassoso, o al versetto 20 quelli seminati sul terreno buono, cosa sono questi seminati? Ecco, mi chiedevo perché lo traducono così. Non può essere il seme è buono comunque, quindi vorrà dire forse i terreni seminati, ma sul terreno buono non lo so. Però mi ricordo da altre volte che abbiamo pregato, in cui abbiamo pregato, riflettuto su questo brano, che si diceva che non esistono categorie esatte di persone, quelle che sono come la strada, subito viene Satana, porta via la parola, altri che invece la colgono con gioia, poi non hanno radice, eccetera, ma che in noi stessi ci possono essere queste varie situazioni, si possono presentare nella nostra vita queste varie situazioni. Quindi non è detto che siano categorie di persone, ma situazioni dello spirito, del cuore, dell'uomo, ecco. E per quel che riguarda poi perché lo dice una ristretta cerchia, mi chiedevo, era una domanda che mi facevo, se non è perché dovevano questi approfondire, li aveva chiamati perché stessero con loro, con lui, e dovevano questi approfondire ed essere con lui poi per diffondere questa profondità della sua parola.
Un pensiero legato soprattutto al versetto 20. Quando ho letto il versetto 20 mi è venuta in mente una frase della scrittura che non mi ricordo dove c'è scritto, che c'è chi semina ma è Dio che fa crescere. E quindi credo che il finale di questa pericope oggi mi ha fatto pensare che questa misura che dà dell'esito dell'ascolto, quindi chi il 30, chi il 60, chi il 100, è proprio portato alla fine, quando si svelerà, credo, mi viene a pensare questo, alla fine di una vita che è passata in ascolto. E credo che questo non sia un pensiero che non dobbiamo nemmeno avere, perché quanto noi possiamo portare frutto è Dio che ci aiuta a fare, ognuno la sua misura. E questo mi ha molto, come spesso accade, mi ha fatto stare molto bene, perché La mia parte è l'ascolto, il frutto lascio che Dio compia in me la misura che Lui ha pensato.
Io questa volta mi sono chiesta che cos'è questa parola che viene seminata. Il Vangelo di Marco non ci ha riportato un insegnamento preciso di Gesù. Ci ha detto che Gesù annunziava il regno. Qui si parla di come si accoglie l'insegnamento di Gesù, ma il contenuto del suo annuncio non viene detto. Io ho pensato che poteva essere, per Gesù che parla, poteva essere ancora un riferimento ai comandamenti. Cioè il frutto, che cos'è? Un frutto di fede, di credere in quello che viene annunziato, o un frutto di opere, o un frutto di adesione alla persona di Gesù, anche se qui non sono sicura, però probabilmente noi diciamo la parola, non so cosa pensiamo, in generale tutto l'insegnamento di Gesù. A cosa si riferiva Gesù dicendo il seminatore semina la parola? È il buon annuncio che il regno è venuto? È strano che un evangelista non riporti precisamente il contenuto di questo annuncio. Matteo lo fa, cioè, ci sono tre capitoli che parlano dell'insegnamento di Gesù, il discorso della montagna. Il contenuto dell'insegnamento. Invece qui si parla dell'accoglienza o meno di questa parola. E forse l'annuncio è dato per scontato. Marco scrive a persone che avevano già creduto e quindi l'annuncio forse è già, la parola forse è già, diciamo, il contenuto della fede in Gesù. Però io invece ho pensato che il frutto si tratta anche di un'opera che è da compiere quando si è ascoltata la parola. Anzi, penso da questa parabola che la parola non deve solo essere pronunciata, ma deve essere anche capita, quindi spiegata. Non penso che si tratti solo di, appunto, di leggere il Vangelo così e uno lo ascolta. Io penso che qua, perché porti frutto, si suppone che la parola deve essere anche compresa e quindi deve essere stata spiegata e poi deve avere una conseguenza di opere.
Io sono sulla linea di Sandra di più, perché intanto questa parola io penso semplicemente che è il Vangelo, e nella pericope precedente è stato detto che insegnava molte parabole a loro, e quindi c'è un insegnamento già evangelico, nuovo, una buona notizia che Lui ha già seminato. E per quanto riguarda le opere, non lo faccio per rispondere, ma perché l'ho pensato prima, ci sono anche altre parabole che dicono che uno dorma o che vegli, quando il seme è seminato non sai, il controllo è di Dio, ecco, e anche tutte le predisposizioni sono di Dio, perché la sapienza la dona Dio, l'attrazione a Lui è di Dio, e quello che, se sono opere di Dio, predisposte da Lui, perché il fatto di dire che io adesso ascolto e poi di conseguenza, cioè, è una cosa che mi fa quasi stare male, perché è come trattare il Vangelo come un manuale per montare, non so, un elettrodomestico. Invece penso che il seme misteriosamente ha un suo ciclo nel nostro cuore e fa tutto Dio. noi, a noi rimane proprio di ascoltare, come dice all'inizio di tutto, ascoltate. È una parola molto importante anche nell'Antico Testamento, perché è proprio l'inizio di tutto, ascolti Israele. E io credo che questa linea mi dà anche a me molta più pace e alla fine il giudizio di Dio su quanto uno ha prodotto o no.
Anch'io ero partita proprio da quella parola, ascoltate, che è il versetto 3 che introduce la parabola e mi aveva riportato al Deuteronomio, all'annuncio del Decalogo. Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Mi sembrava che il terreno buono fosse spiegato, qui non dice cos'è, perché è buono perché è fondato su questa adesione all'amore di Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, che è un po' la, mi sembra, la condizione per poter accogliere la parola che rimanga, come diceva il Vangelo di domenica scorsa, rimanete in me per portare frutto. E l'altra parola che mi aveva un po' guidato è proprio l'inizio del Vangelo, di fronte all'annuncio che fa Gesù. Dice che cominciò a predicare il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio si è fatto vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Cioè l'adesione a questa parola deve portare per forza a pensare conforme alla parola, cambiare mente per poter credere e portare frutto. Quindi qui proprio un po' c'è un problema di accoglienza con fede nell'amore, e allora la parola sprigiona tutta la sua potenza.
Anch'io mi interrogavo su questo terreno buono, perché il terreno su cui è stato, sono state seminate la parola, gli altri terreni sono terreni che non sono adatti, evidentemente. Questo buono, dicevo, il terreno buono è un terreno che viene dissodato, viene liberato dai sassi, viene liberato dalle altre erbe che lo infestano e quindi è capace di poi custodire il seme e farlo crescere. E allora mi veniva in mente l'inizio del Vangelo di Marco: chi è che dissoda il terreno? È Giovanni Battista, che predicava nel deserto la conversione per la remissione dei peccati. Giovanni Battista sappiamo che rappresenta un po' tutti la legge, che giungono a dare testimonianza a Gesù, e quindi coloro che si convertivano alla predicazione di Giovanni Battista, io pensavo fossero questi che hanno un terreno buono pronto ad accogliere il Vangelo, la parola di Gesù, e anch'io penso sempre di ricondurla in estrema sintesi a quello che dice Gesù all'inizio: il Dio si è fatto vicino, convertitevi, cambiate vita e credete al Vangelo.
Io sono portato a leggerlo, come accennavo prima, e qui il regno è presentato fin dall'inizio, e quando si parla del regno di Dio, io penso si parla della storia del mondo e del governo di Dio, che il problema è Dio. Poi ci sono le conseguenze, però anche, almeno in Marco, anche nel testo di oggi, per fermarci qui, penso che l'accento sia sempre sulla natura del regno di Dio. Certo, ecco, l'uomo è coinvolto, si capisce, ma il problema è il regno di Dio è un segreto. È un segreto paradossale. Il modo in cui è presentato il regno contrasta, a mio parere, con altri modi, anche nella scrittura. Il regno di Dio è Dio che regna con braccio potente, che governa il mondo. È un atto di fede continuo nei salmi. Dio regna, Dio fa giustizia. Questo è il regno di Dio. E invece il regno di Dio, secondo altri testi, altre tradizioni, molto fuori dalla scrittura, ma anche dentro alcuni, il regno di Dio è un segreto, è paradossale, e ha dei nemici. Dio nel suo dominio, nel suo governo e quindi anche nel compimento delle sue promesse, incontra dei nemici. Anzitutto il regno di Dio, come dice qui, se non capite questo, come fate a capire gli altri aspetti? Le altre parabole probabilmente descriveranno, non rivelano. Il regno di Dio rimane un segreto, rimane paradossale, io penso, però rivela e descrive altri aspetti. Se non capite questo, che cosa? Che è come una seminagione. È un modo molto strano di dominare, di governare. Ed è identificato il modo, la potenza di Dio che governa il mondo è identificato con la parola. E la parola è in balia, naturalmente, di chi l'ascolta. Però qui ci sono degli elementi diversi anche da altri testi, per esempio del Deuteronomio, che è stato citato giustamente. Nel Deuteronomio non c'è Satana, non c'è, invece qui c'è. Anzi, non ci si pone neanche, non c'è la risposta al perché, a chi Satana riesce a rubare la parola. Non ci si occupa di questo, non dico che non ci sia il problema, dico che il testo si occupa, secondo me, soprattutto della natura del regno di Dio, di come Dio governa. E il Satana, qui si dice che subito viene seminato, arriva il Satana, lo porta via, finito. Non si dice che è colpa di chi non l'accoglie. Si dice che il primo nemico del regno di Dio è questo personaggio, è questo angelo, decaduto, eccetera, che contrasta fortemente il dominio di Dio. Quindi Dio non è che il suo dominio è incontrastato, il suo dominio è contrastato fortemente, e poi ha altri nemici, naturalmente, siccome si basa tutto sulla parola, e la parola di Dio in tutta la scrittura mi colpisce la anche il linguaggio, le ansie del secolo, dice, questo secolo presente che contrasta col secolo futuro, le preoccupazioni del secolo e soprattutto la seduzione della ricchezza. È un tratto che nella scrittura c'è nei profeti, ma c'è poco. C'è tutta una linea con l'identificazione che noi troviamo, per esempio, nelle beatitudini, Marco non le ha, Matteo le ha e Luca, dove c'è l'identificazione dei poveri e dei giusti. I ricchi sono i malvagi, i poveri sono i giusti. Questo in tutta la letteratura enochica è così. C'è questa letteratura al di fuori, diciamo, rimasta della scrittura. C'è questa, i poveri, beati i poveri sono i giusti, sono gli umili, eccetera, perché la ricchezza contrasta fortemente col regno di Dio. E noi troviamo nel Vangelo dei filoni molto importanti dell'insegnamento di Gesù, che su questo insiste. In Matteo abbiamo addirittura: non potete servire a due padroni, identificando l'altro padrone che contrasta Dio con la ricchezza. E questa è una cosa che non abbiamo in molti testi della Scrittura e che rimane estremamente, mi sembra che insomma, cioè, io sono portato a leggerlo così, mi sembra che l'accento e anche la parte finale, almeno qui in Marco, cioè il regno di Dio porta frutto insieme, ma è una minoranza piccola che porta frutto. Poi forse le altre parabole aggiungeranno degli altri aspetti. Qui è una parte, una piccola parte che porta frutto. Ma il motivo è che ci sono degli ostacoli al modo in cui Dio, al suo regnare, al suo dominio salvifico nel mondo, incontra degli ostacoli. Naturalmente, forse gli altri, e io non ho controllato questo, forse ecco, Matteo, Luca, sviluppano molto di più l'aspetto umano, ecco, l'aspetto morale, diciamo. Io sento meno qui nel testo, non che non sia presente, perché l'accolgono, eccetera, ma sento meno l'interesse all'aspetto umano, all'aspetto morale, benché ci sia, perché la seduzione delle ricchezze, e invece l'accento lo vedo, dovete capire che il modo in cui Dio regna, ed è un modo contrastato. Ecco, dicevamo all'inizio dell'Eucaristia, preghiamo per la dignità del lavoro, che è la dignità dell'uomo. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo dunque per il nostro Paese, per coloro che lo governano, per quanti si occupano della cosa pubblica in tutte le istituzioni, perché siano sempre fedeli ai principi, perché siano fedeli ai principi della nostra Carta Costituente. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, perché nell'ascolto della parola di Dio quotidiana sia in grado di fare frutto, di far incarnare questa parola nelle proprie azioni, nella propria vita, in ciò che viene detto e praticato tutti i giorni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Particolare riguardo al problema, al dramma della guerra, perché i cristiani, coloro che si dicono cristiani, siano veramente portatori di pensieri e di azioni di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Affidiamo al Signore l'anima di Milla, la sorella di Giovanni e Mario, per tutti i suoi cari. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Una preghiera per Giovanna, che è la mamma di una mia collega che è stata operata ieri, per lei, per una sua buona ripresa e per i suoi figli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i tanti lavoratori che sono morti facendo il loro dovere, il loro lavoro, e sono tanti ormai, perché davvero non accada più e ci sia un'attenzione maggiore proprio come sistema lavoro, perché non è abbastanza, appunto, ormai l'uomo che lavora è considerato una specie di optional. Ecco, preghiamo invece che acquisti tanta dignità. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo anche molto per tutti quelli che non hanno la possibilità di un lavoro che restituisca loro la dignità umana, la possibilità di mantenersi col proprio lavoro, perché ci sia una distribuzione più equa e una vera giustizia nella, nell'economia del lavoro. Preghiamo.
Devo pregare per tutti i giovani che sono allontanati dalla fede. Mi sembra proprio che questa parola illumini la loro storia di questo Satana che porta via tutto. Volevo in particolare pregare per tutti i miei nipoti, soprattutto quelli che hanno lasciato la fede, e poi anche per Anna Maria che è malata di tumore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ancora di nuovo.
Preghiamo per quelli che lavorano qui da noi, e che sono un grande esempio di impegno, di serietà nel lavoro, per le loro famiglie. E poi preghiamo anche per tutti quelli che ci hanno preso a cuore questo, il progetto della Torre, ci aiutano e nel contempo lo sentono anche come un momento e un'occasione per far conoscere la comunità e le cose che ci stanno a cuore. Quindi preghiamo per, in particolare per Tiziana, per Tamara, per Patrizia e Raffaella, per Fabrizio e Ilaria. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Aggiungiamo sempre, rinnoviamo ancora la preghiera per che siano risparmiate tante vite, perché il Signore disperda la logica e i progetti di guerre e di stragi. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.